Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le terre del Sacramento di Francesco Iovine. Settima puntata.
Morutri era all'estremo limite del feudo del Sacramento. Il feudo aveva in cima, verso Calena, un poggio con la chiesetta di Ruta da cui prendeva nome. Laura si era seduta su d'un mucchio di sassi a mezza costa e guardava la sconfinata distesa degradante verso il villaggio che si accumulava come una escrescenza ai limiti del feudo. I cavalli, a pochi passi di distanza, con le redini sul collo, brucavano l'erba che spuntava tra i sassi. «Certo», fece Enrico, «io non so se dipenda dalla scomparsa delle sorgenti, ma il villaggio è investito a uno dei lati da una frana. Il cimitero d'inverno si porta i cadaveri verso il calandro». Laura, dopo un attimo di silenzio, chiese: «Quanti ettari sono?» «Devono essere 3.000». Enrico si alzò e disegnò i limiti del feudo con un gesto largo. «Laggiù, dove ci sono le case coloniche, sono le terre dei Cannavale che non fanno parte del feudo. Sono le sole ben coltivate». Laura seguiva distrattamente le indicazioni. A un tratto, come a conclusione di un ragionamento interno, disse: «Tu conosci don Giacomo Fontana?» «Chi è?» fece Enrico voltandosi. «Un prete». «Non lo conosco. Non voglio avere a che fare con preti». «Ti capiterà di incontrarlo. Lo avresti già incontrato se non fossi stato assente un intero mese». Esitò un istante e poi aggiunse, lenta e malinconica: 29 giorni». Enrico fu sorpreso dal tono. I suoi occhi si riempivano di tenera meraviglia. Si accostò a Laura e disse: «Li hai contati?» «Li ho contati», rispose Laura guardandolo fisso, con quei suoi occhi pieni di lusinghe e di giovanile candore. Enrico si avvicinò esitante, come se avesse voluto rendere concreto l'impeto della sua improvvisa tenerezza. Ma Laura si alzò. Il suo viso tornò serio. Disse: «Andiamo a Morutri? Si farà tardi se non andiamo subito». Prese il cavallo per le redini, mise il piede sulla staffa e balzò in sella, come volando. Il cavallo di Enrico ebbe invece un moto bizzarro, semi-rotatorio, che valse a fargli sfuggire la staffa dal piede 3 o 4 volte. Enrico si infuriò e batté con il manico del frustino sulla testa dell'animale, che incominciò a impennarsi, resistendo agli strattoni violenti del morso. Laura lo guardava, senza battere ciglio. Disse lentamente: «Vuoi che scenda per aiutarti?» Ma Enrico non l'ascoltava. Riuscì a calmarsi per qualche attimo e a far camminare docilmente l'animale per le redini. Lo fece accostare a un mucchio di sassi e tentò di fare uno scarto sul fianco per giovarsi della posizione elevata e montare. Ma il cavallo pareva avesse intuito la manovra e quando Enrico ebbe infilato il piede nella staffa si scostò, facendogli correre il rischio di cadere. Laura smontò. Si avvicinò al cavallo di Enrico, lo prese gentilmente per il morso, gli passò 2 o 3 volte la mano sulla testa e poi lo spinse per farlo arretrare, mormorando parole tenere come si fa con un bambino. Il cavallo si spostava docilmente. Quando fu nella posizione esatta, Laura disse: «Coraggio, ora». Enrico montò in sella. Appena ebbe fra le gambe l'animale, gli piantò crudelmente gli speroni nei fianchi. Aveva il viso contratto e gli occhi fosforescenti. «La capra del diavolo», mormorò tra sé Laura, vedendolo correre al galoppo sul terreno malagevole. Quando furono ancora vicini, videro distintamente Morutri. Un gruppo di pastori, vedendoli apparire, incominciarono a chiamare i cani e le pecore per fuggire. «Il lupo! È arrivato il lupo!» disse Laura ridendo. Enrico si volse di scatto con infantile sorpresa. Chi ti ha raccontato? Laura fece un gesto vago con le spalle. Vedo che la gente si occupa molto di me, disse Enrico con repressa ira. Ma in questo non c'è niente di male. È bizzarro da parte del padrone, ma è divertente, fece Laura, guardandolo con materna dolcezza. Erano le prime giornate di luglio e Morutri appariva come disabitata. Luca era da qualche giorno a Morutri, completamente inoperoso. Non era riuscito a mettere insieme i denari occorrenti per andare a sostenere l'esame che aveva preparato durante l'inverno. Sperava di partire in ottobre. Intanto attendeva che Gesualdo e Ferdinando tornassero e gli prestassero i libri, perché potesse studiare durante l'estate. S'era portati da Calena alcuni romanzi che lo zio aveva ritagliati da diversi giornali e li leggeva durante la notte. Abitava una stanzetta che era in cima alla casa e dormiva tra sacchi di legumi e spighe da semina. Sul capo, durante la stagione inoltrata, aveva grappoli di peperoni rossi messi a seccare che al tramonto fiammeggiavano investiti dai raggi del sole e di notte empivano di un aspro odore vegetale la sua aria. Intorno a mezzogiorno Luca gironzolava per il paese con i piedi infilati in un paio di zoccoli, i calzoni rimboccati sulle gambe e una camiciola turchina, lisa agli orli e impallidita per i troppi lavaggi. Non raramente stava 4 o 5 giorni senza farsi la barba, e il suo aspetto assumeva un'aria di vigore selvaggio. Morutri era colpita dal silenzio in quell'ora, come da una malattia. A quell'ora Luca incontrava di solito il parroco di Morutri, Don Settimio di Tullio. Il prete aveva la sottana sbottonata, ondeggiante sul ventre grasso che traboccava dalla cintura. Era un vecchio prete grosso e placido, con sopracciglia folte e grandi occhi inquieti che nuotavano in una specie di umore gialliccio, e che molti anni prima, quando quella sua carne flaccida era lustra e compatta, inseguisse di stanza in stanza, dopo il pasto troppo abbondante, la serva Caterina. Sbuffava come un toro infuriato e gridava: «Non scappare, Caterina! Toglimi questa angustia del demonio!» Qualcuno affermava che la serva lo aiutasse validamente a scacciare Satana. In quei tempi lontani pareva avesse anche tentato qualche pratica igienica. Si raccontava della minuziosa preparazione di un suo bagno che non era stato mai fatto perché prima di immergersi nel mastello di acqua tiepida l'aveva voluto assaggiare. Caterina gliene aveva versato qualche goccia tra camicia e collare. Don Settimio aveva sentito un brivido nella schiena ed era scappato ad asciugarsi. Per 3 giorni aveva tossito e starnutito e da allora non si seppe che ritentasse mai la difficile impresa. Don Settimio era stato il primo maestro di Luca. Gli aveva insegnato a leggere e a scrivere, a far di conto e le declinazioni latine. Poi lo aveva avviato al seminario diocesano di Calena, sperando di farne il suo successore nella parrocchia di Morutri. Quando il giovane aveva lasciato il seminario, per alcuni anni non gli aveva rivolto la parola. Ma vedendolo crescere giovane, di buoni costumi e di dolce temperamento, gli aveva perdonato. E Luca era stato costretto a tollerare la untuosa benevolenza del prete. Quel giorno Don Settimio teneva circolo davanti al sagrato, ma badava di tanto in tanto a scacciare le galline che tentavano di beccargli il grano stesso al sole ad asciugare. C'erano Luca, Don Carmine Fella, un barbiere e altri 3 o 4 sfaccendati. A un tratto qualcuno prese per la manica il prete e gli sussurrò qualche cosa nell'orecchio. Il prete aggrottò tempestosamente le sopracciglia e aguzzò gli occhi. Sulle prime Non gli riuscii di capire se la persona che accompagnava Don Enrico fosse un uomo o una donna. Ma quando li vide dirigersi decisamente verso la piazzetta del sagrato, alzò le braccia al cielo e corse a rifugiarsi in casa. Si udì un tonfo del portone e uno sbattere di imposte. Le galline, spaventate, fuggirono, ma poi tornarono al lenzuolo dove era sparso il grano e vi si buttarono sopra mangiando rapidamente, sollevando il becco, chioccolando di gioia. E altre galline accorrevano e il lenzuolo carico di grano dorato nereggiava di ali e di creste rossigne. Il prete guardava dietro le imposte socchiuse della finestra e sbuffava di rabbia. La serva tentava di scostarlo per guardare anche lei la donna con i calzoni. Don Settimio diceva con voce piagnucolosa, respingendola: «Caterina, il grano! Ci sono sopra tutte le galline di Morutri!» La serva si allontanò, scese le scale di corsa, aprì il portone, prese il grembiule per le due cocche e lo sventolò contro i polli come un vessillo. I polli fuggirono starnazzando e il loro vario gridare coprì la voce di Caterina che diceva tra i denti: «Puttana!» Poi la donna afferrò i quattro lembi del lenzuolo, raccolse il grano in un mucchio e lo trascinò faticosamente nell'interno della casa. Enrico aveva notato la fuga del prete e aveva stretto il braccio di Laura, ammiccando e ridendo. Ma Laura continuava a camminare contegnosa, con quella sua andatura leggera, a busto eretto. Luca l'aveva riconosciuta subito. Si scostò dal muretto dove era appoggiato e fece un timido tentativo per allontanarsi. Ma erano troppo vicini e Laura lo guardava e sorrideva per mostrargli che non aveva dimenticato il loro primo incontro. Luca si avvicinò e trovò la forza di dire: «Buonasera, io sono Luca Marano». «L'ho riconosciuto subito», disse Laura. «Lei venne con l'ufficiale giudiziario per quel buffo pignoramento». «Io veramente», disse Luca, avvampando. «Capisco, lei non c'entrava. Lei faceva da segretario a quel curioso tipo che aveva i calzoni strappati dal morso di un cane». «È mio zio», rispose seccamente Luca. «Tu sei nipote di Filoteo Natalizio?» chiese Enrico. «Di a tuo zio che la prima volta che lo vedo gli strappo le orecchie». E poi, rivolto a Laura: «È stato un tiro del notaio Iannaccone. Non gli sarebbe parso vero di vedere i mobili della famiglia Cannavale venduti all'asta». Laura guardava Luca, che si era fatto scuro in volto. Gli disse cortesemente: «Come mai si trova qui lei?»
«Io ci abito qui. Sono di Morutri».
«Bravo. E che ci fai in questa tana?» chiese Enrico.
«Studio», rispose storditamente Luca.
«Studi qui? Ti dà lezione Don Settimio?»
«Diamine», disse Laura, «studierà all'università. Non è più un ragazzo e adesso sarà in vacanza. È vero?»
«È vero», rispose asciutto Luca.
Enrico rimase un attimo in silenzio. Inseguiva un suo pensiero allegro. «Ecco», disse, «mi pare che dica così: Filoteo Natalizio, uom d'umore sempre gaio, or sequestra il mulo a Tizio, pignorar vuol tutto a Caio».
«È graziosa, vero? Peccato che non la ricordi tutta».
«Enrico», disse Laura, «potrebbe fargli dispiacere».
«Ma che dispiacere? È uno scherzo. Sono versi di Pasquale Ficetra, il padre di Elettra, che quel giorno gli faceva da testimone. È il suo testimone fisso».
Enrico parlava come se avesse voluto offrire alla sua compagna un giocattolo. Luca lo guardava freddamente. Quando i due decisero di lasciarlo e gli voltarono le spalle, la donna con un sorriso ed Enrico con un «addio giovanotto», Luca aveva le sopracciglia aggrondate. Per un quarto d'ora egli aveva rappresentato il pretesto della sosta in un luogo dove si è giunti per noia e nel quale si cerca qualcosa che la sottolinei perché diventi memorabile. Laura ed Enrico attraversarono la strada principale di Morutri discorrendo. Poi girarono l'angolo e si sottrassero alla vista di quelli che si erano assiepati per osservarne il passaggio. Don Settimio, che si era sporto dal muricciolo che guardava la strada a Valle di Morutri, disse: «Eccoli». Enrico e Laura si erano fermati per montare a cavallo. Il cavallo di Enrico era, al solito, irrequieto. Laura, prima di montare, attese che l'avvocato, dopo 3 o 4 prove inutili, riuscisse a inforcare l'arcione.
«È spennacchiato il gallo», disse Don Settimio. «Ha perduto la sveltezza, la capra del diavolo. Monta a cavallo come un bifolco e si fa reggere la staffa dalle donne».
Parlava ansimando, coi pomelli accesi, con il grosso labbro pendente che gli tremava. Si arrestò un attimo e disse a Caterina: «Portati via questi mocciosi e fa suonare il vespero, che ora vengo». Caterina si eresse sul busto energicamente. Avventò 3 o 4 scappellotti ai ragazzi più vicini, che avevano mostrato qualche riluttanza a seguire il suo ordine. Don Settimio, quando vide che nella piccola assemblea non c'erano più orecchie innocenti, disse: «Vive già in peccato mortale con la figlia di Don Giovanni Cannavale e ora va a cavallo con la figlia del presidente De Martis. A Napoli, a Roma, signore, perdonami, si sa cosa succede in queste città d'inferno. Mi hanno raccontato che la signorina De Martis rientrava alle 4 del mattino, accompagnata da almeno 4 o 5 briganti». Si interruppe e, come fosse stato colpito da una idea improvvisa, chiese a Luca: «Tu la conoscevi?» «Ero stato con zio Filoteo a fare un sequestro a casa Cannavale». «Questo lo sapevo. Mi hanno detto che ha pagato all'ultimo momento la figlia del presidente. Si incomincia sempre così. Io vedrò la capra del diavolo chiedere l'elemosina ai cantoni». Si udì suonare la campana del vespero. «Voce di Dio», disse Don Settimio segnandosi, e si allontanò. Michele e Matteo, fratelli di Luca, e Seppe Marano, loro padre, erano andati a mietere nella piana. Giovannino e Mariangela, la più giovane delle sorelle, andavano di primo mattino a pascolare un branchetto di pecore e di capre nelle terre del Sacramento. Beata, la maggiore, rimaneva in casa per le faccende. Era una ragazza lunga, nocchiuta, di seno e di anche piatti, con un che di perentorio e virile in tutti i movimenti. Aveva fama di assennata, e le contadine del vicinato affermavano che avrebbe fatto, per la sua resistenza al lavoro e per il carattere serio, la fortuna dell'uomo che l'avesse sposata. La ragazza era d'ordinario taciturna e di umore irascibile. Qualche volta, dalla sua stanzetta, Luca la sentiva canterellare una lunga, tristissima romanza che parlava di una ragazza malata, di amore tradito e di cimitero. Beata cantava: «Questa sera all'11 ore io sarò già bella e morta, e domani poi mi portano, nella tomba giacerò». La sera Luca si sedeva a tavola con i suoi, che parlavano stancamente della loro giornata di lavoro. Si saziavano di lasagnette condite con l'olio e poi si andavano a buttare affranti sui loro lettucci. La madre non chiedeva conto a Luca delle sue giornate. Lo credeva immerso nei suoi libri e pensava talvolta, non senza orgoglio, a quel suo grande figliolo che aveva generato lei, allattato con le sue poppe, luminoso come un arcangelo e di mente sveglia per capire cose difficili che solo la gente d'alta razza capiva. Ma queste sue gioiose menti in Immacolata Marano. Più spesso le venivano in mente, nonostante che Luca fosse di solito uomo mite e di dolce carattere, certe sue furie che gli gonfiavano le vene della fronte e gli facevano gli occhi fosforescenti. Allora quel lontano orgasmo dei sensi che aveva generato quella forza le pareva un inganno demoniaco. Molti anni prima, quando Don Settimio Parlandole della docile indole del ragazzo e della sua mente pronta, le aveva proposto di avviarlo al sacerdozio. Immacolata si era sentita felice all'idea di avere un figlio prete che le offriva garanzia di tranquillo benessere per il allora. Nei rari momenti di abbandono alle fantasie, Immacolata vedeva i suoi numerosi figli tutti onestamente accasati e lei, divenuta vecchia, con il suo gran seno finalmente secco, vivere accanto al figlio un'esistenza tranquilla, senza pene fisiche, in una casa che amministrava tutta la vita dei cristiani di Morutri. Nei primi anni in cui Luca tornava a Calena vestito con la sua sottana attraversata da una fascia rossa fiammante, nei giorni di festa, nelle cerimonie in chiesa, se lo godeva con un sorriso di beatitudine. Durante le processioni faceva la ronda intorno ai luoghi dove il corteo si arrestava per ammirare, non vista, Luca, che procedeva accanto a Don Settimio con quella sua aria astratta e innocente di angelo. In quegli anni Immacolata lavorava con impeto. La si vedeva tutto il giorno occupata nelle faccende domestiche, nel lavoro dei campi. Filava, tesseva, rammendava, zappava, dormendo poco, divorando frettolosamente il suo cibo, come se quella fatica che mortificava il suo corpo fosse indegna offerta al Signore che le aveva fatto una grazia così grande. Nonostante queste fatiche, le fioriva addosso una carne lustra, ricca di sangue. Seppe Marano, quando gli parlavano della moglie, alzava le braccia al cielo e faceva come per dire che solo Dio poteva dire quante energie possedesse quella donna che aveva messo al mondo 6 figli robusti come querce. Immacolata mostrava al suo prossimo viso triste, compunto, per non risvegliare nelle streghe di cui Morutri formicolava il desiderio di spegnere con un terribile sortilegio la fiamma della sua gioia. Per precauzione, tutti gli angoli della casa erano costellati di immagini, di reliquie, di vasetti contenenti la muffa della grotta di San Michele del Gargano, di candele benedette il giorno dell'Immacolata. La sera di venerdì appoggiava le scope a tutti gli usci e metteva un pizzico di sale sulla brace prima di seppellirla con la cenere. Aveva sgombrato per Luca una stanzetta al secondo piano della casa, che era costruita a torre con vani sovrapposti e aveva in basso le stalle. La famiglia era distribuita nei 3 piani, formati ciascuno da un'unica stanza. Le donne dormivano in cucina, accanto ai genitori, i maschi nella stalla, Luca nella stanzetta ricavata dalla soffitta. Immacolata aveva ritenuto necessario isolare il figlio dalla vita comune prima che Don Settimio gliene indicasse la convenienza. Gli altri fratelli avevano considerato quella predilezione materna come giusta e guardavano senza invidia qualche delicatezza nel cibo e nella biancheria dedicata a Luca. «Deve fare le mani sottili e bianche per consacrare l'ostia», diceva Immacolata, e guardava di sottecchi le mani del figlio, quasi volesse spiare il progressivo affinamento delle dita prodotto dai frequenti lavaggi e dall'ozio. Quando Luca, una sera d'estate, a tavola, mentre erano riuniti per la cena, disse che avrebbe smesso l'abito e rinunziato al sacerdozio, Immacolata era stata presa da un tremito in tutta la persona. Aveva lasciato la forchetta sul tavolo e aveva appoggiata la testa sulla spalla di Beata, sentendo il sangue che le andava tutto al cuore. Poi, d'un tratto, era balzata in piedi e aveva fatto l'atto di scagliarsi contro il figlio. Il marito la trattenne e le disse con voce calma: «Ehi, adesso che combini, Immacolata? Porta ancora l'abito santo? Ti acceca il demonio, Immacolata?» La donna si era svincolata dal marito e girava per la cucina con le mani intrecciate sulla testa, mugolando: «Ti ha tentato il demonio, ti ha tentato il demonio!» «Non sono stato io», diceva Luca a testa bassa. «Lo hanno detto i superiori. Arriverà una lettera». Nei giorni seguenti tutti furono intorno a Luca per tentare di fargli cambiare parere. Immacolata aveva avvertito Don Settimio del proponimento di suo figlio e Don Settimio le aveva detto che gli avrebbe parlato. Forse si trattava di una di quelle esitazioni che tutti avevano avuto, come egli stesso aveva avuto dopo aver preso gli ordini minori. Intanto vedesse lei, gli parlasse lei, come sa parlare una madre. Ma calma, calma, Immacolata, senza strilli. Il demonio entra nel dolore con la sua spuma di cane arrabbiato. Immacolata parlava al figlio delle sue pene. Gli prometteva assistenza, benevolenza e tolleranza per la sua condotta, perché lei era madre e capiva. Tutto capiva. Tu credi che io sola voglio stare con te? Penserà mamma tua a trovarti chi ti assiste. A tutto penserà mamma. Giuseppe Marano, per suo conto, la sera, tornando stanco dal lavoro, per ubbidire alle insistenze di sua moglie, trovava modo anche lui di tentare la persuasione di Luca. «Dove c'è chierica, se non ci piove, ci piovicica. Guarda le mie mani, Luca. Vuoi avere le mani come le mie? Come dicono gli zingari quando vogliono venderti un asino? Dicono, compralo, che ti metti un prete in casa». Luca rispondeva a monosillabi a quelle lunghe, fastidiose ragioni esposte quotidianamente con lo stesso tono. Diceva: «Non sono stato io, sono stati i superiori. Arriverà una lettera». La lettera gliela aveva promessa il rettore alla fine della visita di congedo, dopo un lungo interrogatorio al quale Luca aveva risposto con sincerità e fermezza.
Sandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.